www.redigio.it e la storia continua. La rivoluzione di ottobre è la puntata alla 5 e le donne fanno la coda per il pane. Il governo provvisorio ha le sue spie che sorvegliano i bolscevichi, ma la notizia del progetto insurrezionale non gli arriva dai servizi segreti. La legge sul giornale Kamenev e Zinoviev, che hanno votato contro la rivolta e vogliono evitare la guerra civile. Hanno raccontato tutto al quotidiano menscevico Novaya Izn, che tradotto Vita Nuova, che appartiene a Massimo Gorky. Il capo del governo, Kerensky, convoca i ministri della guerra e dell'interno al Palazzo dell'Inverno e nel suo ufficio, che è quello dello zar. Grossi ceppi bruciano nel camino. Kerensky dà gli ordini: schierare autoblindo a difesa del palazzo e mandare pattuglie di cosacchi nelle strade. I bolscevici tradiscono il governo e la rivoluzione e sulla testa di Lenin c'è un mandato di cattura, bisogna eseguirlo. Il 31 ottobre il colonnello Polkovnikov, comandante della guarnizione di Pietrogrado, comunica ai reparti gli ordini del governo: arrestare i disertori, disperdere i cortei, sparare appena si profila un'azione armata. Nessuno sa se queste truppe della capitale obbediranno al governo, ma non lo sa nemmeno Lenin. Si incontra nella casa dell'operaio Pavlov con Antonov Ovchenko e altri esponenti del comitato militare rivoluzionario, ora dominato dai bolscevichi. Antonov fa rapporto e dice: «Possiamo contare su 12.000 guardie rosse, che erano operai armati, organizzati su battaglioni di 400. I marinai della base di Kronstadt e sono pronti per l'insurrezione, ma bisogna far prigionieri gli ufficiali e senza di loro le navi saranno paralizzate. Si potrebbe portare i marinai in treno a Pietrogrado». E Lenin manda Nevsky, anche lui del CMR, a Helsinki, per assicurarsi l'appoggio dei reparti di artiglieria. E dall'istituto Smolensky, Trotsky fa un esperimento decisivo per controllare l'autorità del CMR. Manda due guardie rosse all'arsenale di Sestoresk, con un buono di prelevamento per 5.000 fucili, su carta intestata del CMR. È il primo ordine di un organismo non militare a un settore dell'esercito e viene obbedito. I camion portano i 5.000 fucili nelle fabbriche. Questo successo suscita un'altra iniziativa. Il CMR ingiunge a tutti i reparti militari della capitale di respingere qualsiasi ordine governativo che non sia accompagnato dalla sua approvazione, ed è un nuovo successo. Ad eccezione di un reggimento di cavalleria e degli Junkers, che sono dei reparti di allievi ufficiali. I soldati riconoscono il CMR come suprema autorità. E Trotsky allora gioca il tutto per tutto, comunicando al comandante della guarnizione di Pietrogrado che d'ora in poi lo Stato Maggiore sarà affiancato da un commissario politico che dovrà controfirmare i suoi ordini alle truppe. Il comandante rifiuta di collaborare con il Soviet e allora Trotsky lancia un appello ai soldati e dice: «Lo Stato Maggiore ha rotto con la guarnizione rivoluzionaria, diventando uno strumento delle forze controrivoluzionarie. Il CMR declina d'ora in poi qualsiasi responsabilità circa gli atti dello Stato Maggiore. soldati rivoluzionari, la protezione dell'ordine rivoluzionario è affidata a voi. E così il Soviet destituisce lo Stato Maggiore con l'aiuto dei soldati e il governo non reagisce con alcuna misura concreta e continua a discutere. Mentre accadono queste cose, le donne di Pietrogrado fanno la coda davanti ai negozi e la razione di pane scende qualche giorno fino a 125 grammi quotidiani. I prezzi crescono ogni giorno e la moneta è scomparsa, sostituita dai biglietti che vengono subito ribattezzati kereski e con disprezzo. Agli angoli delle strade si vendono semi di girasole da masticare. L'illuminazione pubblica a gas è ridotta. A mezzanotte nelle case si spegne la luce elettrica e nel buio della metropoli restano illuminati solo il Palazzo d'Inverno, dove risiede il governo Kerensky, e l'Istituto Smolny, dove sono ora riuniti i capi bolscevici e a porte chiuse. Si tratta di decidere la data dell'insurrezione. Non il giorno 6 novembre, perché sarebbe troppo presto e mancherebbero ancora molti delegati al congresso panrusso del Soviet. Non l'8 perché sarebbe troppo tardi, perché l'assemblea sarebbe costituita e la sua autorità sarebbe riconosciuta da quasi tutti, ma essa non potrebbe prendere decisioni rapide. Dunque, il 7 novembre, giorno di apertura del congresso. Per la salvezza della Russia bisogna schiacciare questa canaglia, i bolscevici. Ma non è Kerensky né il generale Kornilov a parlare così, né un esponente dei cento neri, gli estremisti di destra. È Plekhanov, il patriarca dei rivoluzionari, malato nel suo appartamento di Zarskoye Selo. Sono d'accordo con lui le due eroine delle vecchie lotte, Vera Zalulich, che sparò il generale zarista Trepov, e Vera Figner, che nella sua cella vide impiccare il fratello di Lenin. Boris Savinkov, il vecchio socialista rivoluzionario che organizzò l'uccisione di un primo ministro e di un granduca, adesso è addirittura schierato con i generali. I proto-rivoluzionari non riconoscono nella rivolta bolscevica la loro rivoluzione e Stalin li commemora così. Plekhanov e Zalulich, tutti vecchi rivoluzionari, hanno soltanto questo di notevole: che sono vecchi. Ma si può fare l'insurrezione con la fortezza di Pietro e Paolo, che giganteggia dall'altra parte della Neva, di fronte al Palazzo d'Inverno, ma difendendolo con i suoi cannoni? L'imponente bastione a forma di stella a sei punte, costruito a prezzo della vita di migliaia di servi e di soldati, con celle carcerarie profonde e scure come tombe, dove si impazziva e si moriva, ha una guarnigione di 3.000 uomini e un arsenale di 100.000 fucili e pistole, 80 mitragliatrici, pezzi di artiglieria e munizioni. Il presidio è ancora fedele a Kerensky, anche se i bolscevici hanno anche lì una loro organizzazione. Yakov Sverdlov ha bisogno di fucili per armare gli operai. Poiché la fortezza non vuole obbedire al CMR, Trotsky parte da Smolny su un'auto requisita. Vado là per impadronirmi delle anime dei soldati. www.redigio.it e la storia continua.